I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Informa Consumatori. Chiara Falcone al microfono per parlare oggi di eolico. L'energia eolica è infatti in Italia molto diffusa e altissimi, tra i più alti d'Europa, sono gli incentivi per gli impianti. Ma è davvero conveniente? Il gioco vale la candela? Lo chiederemo a Fabio Valentini, segretario di Mountain Wilderness Italia, e a Margherita Signorini, consigliere di Italia Nostra. Ma prima ancora di parlare con i nostri ospiti, un po' di numeri sull'eolico in Italia.
Informa Consumatori.
Sono oltre 4.000 le torri eoliche installate nel nostro paese, quindi decine di migliaia di pale che riempiono i nostri paesaggi. Ecco, queste le cifre della diffusione dell'eolico in Italia, ma in realtà quanta energia producono? Una recente ricerca ha stimato che l'apporto energetico fornito dall'eolico è pari al 5,2% di tutte le fonti rinnovabili e soltanto lo 0,38% dei consumi finali complessivi. Nonostante questo, gli incentivi sono tra i più alti in Europa e incentivi che ricadono tutti sulle tasche del consumatore che paga direttamente in bolletta la cifra per finanziarli. Si è stimato che nel 2020 l'incentivazione alle fonti rinnovabili peserà 7 miliardi sulle bollette dei nostri cittadini. Cerchiamo di vederci più chiaro.
Informa Consumatori.
Siamo ora in collegamento telefonico con Fabio Valentini, segretario di Mountain Wilderness Italia. Buongiorno e benvenuto ai tuoi diritti in diretta. Dunque, come prima domanda io le chiederei, l'eolico in Italia è efficace? Se sì, quanto?
Sì, ma cioè, queste sono notizie che sono disponibili per tutti. Cioè, se lei va a guardare su internet, va a cercare le piante eolico del vento, sia a livello nazionale che a livello europeo, e vede benissimo che l'Italia a livello europeo è uno dei paesi con meno vento in assoluto. Ci sono alcune zone maggiormente interessate dal fenomeno appunto del vento, che sono già ampiamente sfruttate, come ad esempio la Puglia, e ci sono altre zone dove invece la forza del vento è veramente ai minimi indispensabili per poter far funzionare un impianto, e comunque difficilmente riesce a dare agli impianti stessi quella produttività che sarebbe necessaria per giustificarne la sua messa in opera.
Ho capito. E invece, parlando proprio di cifre, a livello di impatto dell'eolico su tutta Italia per quanto riguarda l'energia poi prodotta, in percentuale, quant'è?
Guardi, io i dati precisi adesso al momento non li ho sotto mano e non voglio dire a memoria delle cose che non sono corrette. Quello che posso dire è che sicuramente tra le fonti alternative l'eolico non è certo una delle principali. Sappiamo benissimo che lo sfruttamento dell'acqua, quindi l'idroelettrico, è quello che fa la parte maggiore per quello che riguarda le fonti rinnovabili.
Sì, certo.
L'eolico è sicuramente in netto aumento negli ultimi anni. Purtroppo però non è altrettanto in aumento il rendimento di questi impianti, nel senso che molti impianti sono stati fatti, è stata aumentata la produzione, ma non la produttività. Questo proprio perché molti impianti sono stati progettati, realizzati e poi non sfruttati perché non c'erano le condizioni per sfruttarle, sia dal punto di vista della creazione di energia per scarsità di vento, sia dal punto di vista del trasporto dell'energia, perché questo è l'altro grosso problema legato all'eolico,
cioè
la pianificazione nazionale non esiste, esistono tutta una serie di iniziative a livello locale, che sono generalmente per lo più anche di piccoli comuni, viene cercato di realizzare prevalentemente in zone di montagna e questo causa dei grossi problemi collaterali, problemi che sono dovuti all'infrastrutturazione molto pesante del territorio, perché per poter impiantare queste pale eoliche bisogna poi costruire strade camionabili, fare tutta una serie di infrastrutture molto pesanti, e oltretutto c'è poi il discorso legato al trasporto dell'energia prodotta. In molti casi ci siamo trovati di fronte a pesanti impatti ambientali non tanto legati alle pale quanto ad esempio legati alle costruzioni successiva di elettrodotti che avrebbe dovuto trasportare l'energia verso le centrali di distribuzione, e quindi grosse centrali di disboscamento, ad esempio, di questo genere, proprio legate alla costruzione degli elettrodotti più che agli impianti in sé.
Okay,
quindi c'è tutta una serie di aspetti collaterali che vanno a incidere molto pesantemente su questa vicenda.
E che ovviamente andrebbero considerati, ovvio.
Certamente, perché vanno considerati nei costi generali e nel famoso calcolo costi-benefici che bisogna sempre fare per le attività economiche.
Invece adesso una domanda specifica che io totalmente da profana non riesco a capire. Allora, quando c'è poco vento, ma cosa cosa succede? Le pale si fermano oppure hanno bisogno di un'energia di riserva per andare comunque avanti, e quindi sostanzialmente si troverebbe la situazione di un cane che si morde la coda, cioè energia creata che poi però viene usata per sostentare la pala stessa?
Allora, le pale funzionano così: quando il vento è inferiore a una soglia minima, le pale sono ferme. Questa soglia minima è valutabile oggi intorno ai 4 metri al secondo, grosso modo. Quando il vento supera di poco questa soglia, in genere c'è un motore che quindi consuma energia, che fa da volano per avviare il movimento della pala. Dopodiché il movimento della pala viene mantenuto dal vento già esistente. Diciamo che le condizioni ottimali di funzionamento di una pala eolica sono per condizioni di vento che viaggiano intorno ai 10-12 metri al secondo, cosa che in Italia credo che non esista da nessuna parte. Questo chiaramente si parla sempre di media,
certo,
perché
certo,
è ovvio
certo.
Che il vento poi non è necessariamente una velocità costante, per cui a volte sapete benissimo che funziona a raffiche, quindi ci può essere. Ecco, un'altra cosa che è corretto sapere è che per alte velocità di vento, cioè credo sopra i 20-25 metri al secondo, la pala si ferma, perché se gira troppo forte diventa rischioso, e quindi per problemi di sicurezza si ferma anche se c'è troppo vento.
Ah, ecco, quindi due eccessi, il minimo e il massimo, ho capito.
Esatto, la pala non funziona se ce n'è poco o se ce n'è troppo. C'è invece un ambito nel quale funziona, però diciamo che nella maggior parte dei luoghi italiani siamo proprio al minimo consentito per il funzionamento della pala, e questo fa sì che nella maggior parte dei casi non si riesca a raggiungere il rendimento annuo che giustificherebbe l'impianto stesso. Diciamo che quello che ci teniamo molto a ribadire, perché purtroppo le posizioni delle associazioni ambientaliste sono abbastanza diversificate su questi argomenti,
sì.
Ecco, quello che ci terrei a sottolineare è che non si vuole passare per le associazioni che dicono sempre di no a tutto, anche le cose che sembrano più logiche. Vorremmo semplicemente che fossero seguiti dei criteri comprensibili e condivisi su questi argomenti. Cioè, noi siamo favorevoli all'energia eolica, come a tutte le energie che comunque riteniamo pulite. È chiaro che però devono essere fatte a determinate condizioni. Cioè, nello stesso modo in cui noi diciamo che è giusto costruire case, però è anche giusto avere dei piani regolatori, è giusto avere luoghi dove non si possono costruire e altri luoghi dove invece si possono costruire, è giusto avere delle norme che dicono vanno costruiti in questo modo e non in quest'altro. Ecco, cioè, quindi alla stessa stregua noi vorremmo che gli impianti eolici fossero costruiti là dove effettivamente c'è l'utilità di farlo, e soprattutto senza poi creare delle controindicazioni che sono ancora più pesanti dei benefici ottenuti dalle pale stesse.
E allora salutiamo e ringraziamo Fabio Valentini, ricordo segretario di Mountain Wilderness Italia. Grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a lei, arrivederci, salve.
E siamo ora in collegamento telefonico con Margherita Signorini, consigliere dell'associazione Terra Nostra. Buongiorno e benvenuta ai tuoi diritti in diretta. Allora, abbiamo detto oggi parliamo di eolico, ma parliamo anche degli incentivi che vengono dati agli impianti eolici in Italia. Dunque, cerchiamo di fare un punto della situazione.
Dall'ultimo rapporto del GSE, che è il gestore della rete elettrica e quindi è membro, diciamo, assolutamente da prendere in considerazione perché non di parte, si dice che nel 2009, cioè lo scorso anno, su tutto il territorio nazionale ci sono state 1336 ore di vento. È un dato che è una bomba in sé, perché al di sotto delle 2000 ore di vento nessun paese europeo prende in considerazione questo tipo di tecnologia. Quindi ecco, noi siamo addirittura a 1336 ore su tutto il territorio nazionale. Addirittura, nonostante l'aumento degli impianti, abbiamo notato che sono due anni in cui c'è addirittura meno resa. Il perché di questa cosa è spiegabile. Vengono fatti parchi anche dove non ci sono le caratteristiche, perché con il mercato drogato che c'è, comunque con tutti i fondi che ricevono, e non sono solo i certificati verdi, ma sono una serie di incentivi regionali, fondi d'occupo e anche europei di sviluppo in certe zone, e che in ogni caso è un business che rende moltissimo, anche se è totalmente inutile, insomma, cioè non produce l'energia, perché quello che non si riesce a far capire, perché è un concetto un pochino difficile, è che un conto è l'energia potenziale che un impianto potrebbe produrre, un altro conto è l'energia prodotta. Ora, io, a proposito di queste 1336 ore annue, che sono meno di 2 mesi, che in un anno ci sono più di 8.000 ore di vento, parlo di energia prodotta. Certo. Quindi è un conto è se uno mette una pala e dichiara che produrrà 2 megawatt, ma poi alla resa dei conti non lo produce perché non c'è vento, perché vengono messe le pale troppo fitte per cui si sottraggono vento una con l'altra, perché c'è il suolo, le rugosità, le alberature che sottraggono vento, insomma non vengono fatti mai con il criterio della massima efficienza ma del massimo profitto. Ecco, questo è quello che vizia pesantemente tutto il mercato. Infatti vediamo che dalle recenti indagini purtroppo salta fuori che è un mercato assolutamente in mano alla mafia, alla camorra. Quindi io le do una buona notizia: il parco di Sepino, che è uno dei siti archeologici più belli d'Italia, è teatro delle guerre italiche del III secolo avanti Cristo, è stato bloccato ieri dal ministero. Ecco, c'erano già le ruspe e grazie al cielo invece siamo riusciti a, anche con azioni legali, perché Italia Nostra ha in piedi 11 azioni legali in tutta Italia contro impianti eolici che noi riteniamo devastanti, insomma. Devastanti per le economie anche,
Certo, perché appunto se già di base abbiamo poco vento, in più se i criteri non rispettano neanche l'efficienza ma soltanto il profitto, poi la situazione peggiora. Però questo perché accade? Perché c'è poca, non c'è un'uniformità di regolamentazione, non ci sono abbastanza controlli? Perché uno può appunto sfruttare gli incentivi e poi anche costruire non secondo le regole dell'efficienza? Perché accade questo?
Ma dunque, le ho detto, gli incentivi sono enormi, un piano energetico nazionale ancora non c'è. Lei consideri che le linee guida che aspettavamo dal 2003 hanno un mese di vita e ci sono 90 giorni di tempo perché vengano recepite dalle regioni. Le linee guida, nonostante noi insieme a tante altre associazioni ambientaliste, quali gli Amici della Terra, la LIPU, Altura e il Comitato Nazionale del Paesaggio, abbiamo fatto dei documenti che per proporre insomma il nostro punto di vista, perché noi teniamo sia alla biodiversità che al paesaggio che alle economie locali che alle zone rurali ancora intonse, le zone appenniniche dove vengono sviluppati la maggior parte degli impianti, perché se si guarda la mappa del Cesi lì sulle alture c'è un pochino più di vento, ma un pochino più di vento che non arriva mai alle 2000 ore in cui c'è il tetto minimo di produzione per rendere questo business produttivo. Lei consideri che praticamente siamo a un 13% di resa, capito? Quindi è una tecnologia assolutamente fallimentare nel nostro paese. Quella solare sarebbe molto molto meglio, però purtroppo si sta rivelando un boomerang anche quello, perché viene fatto su terreni agricoli invece che su capannoni industriali e zone degradate, zone che comunque presentano già delle costruzioni che potrebbero essere delle superfici utili, o addirittura come noi abbiamo proposto ai pannelli fonoassorbenti lungo i tratti autostradali vicino alle città e centri abitati. Quello sarebbe di impatto assolutamente nullo, essendoci già delle infrastrutture. Certo. E tra l'altro c'è anche da considerare che la rete di trasmissione è un'altra cosa che crea molto impatto. Quindi se noi andiamo a mettere queste fonti energetiche nuove accanto a delle centraline elettriche preesistenti o comunque a una rete che è già locale perché comunque distribuisce l'energia alle famiglie, è ovvio che evitiamo tralicio, evitiamo interramento di cavi, evitiamo strade nuove eccetera, quindi anche dissesto del territorio. C'è una serie di fattori per cui veramente il nostro paese non è assolutamente adatto, è lungo e stretto, il vento c'è solo in alcune regioni del sud, che sono la Sicilia, la Puglia e la Sardegna, ma si arriva sempre a produzioni inferiori alle 2000 ore. E per tutto il resto d'Italia assolutamente negativo, noi in Toscana abbiamo 1200 ore di vento, sempre fonte GSE, testimoniata dal fatto che queste industrie devono depositare un bilancio che è certificato, per cui i conti sono presto fatti, basta avere accesso alla Camera di commercio per vedere che un conto è quello che loro dicono di poter produrre, cioè il potenziale energetico, l'altro conto è quello che effettivamente producono.
Ringraziamo allora Margherita Signorini, ricordo consigliere di Terra Nostra. Grazie per essere stata qui con noi e i tuoi diritti in diretta.
Grazie allora.
Grazie a lei, buona giornata.
Arrivederci.
E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Chiara Falcone vi saluta, ma prima vi ricorda i modi per interagire con noi, e quindi naturalmente il nostro sito www.informaconsumatori.it, sul quale potrete ascoltare tutte le trasmissioni precedenti e anche abbonarvi alla nostra rivista. E ancora il nostro indirizzo email, se volete segnalarci, chiederci consigli, siamo qui, email redazione@informaconsumatori.it. È davvero tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. We'll be right back.